e sono più che contento di poter pagare almeno un frammento di quel debito di riconoscenza che sento di avere insieme probabilmente con molti di voi nei confronti di Don Giuseppe. E soprattutto come protagonista del movimento del rinnovamento conciliare in quelle dimensioni della vita della Chiesa che ci sono particolarmente preziose: la liturgia, la parola di Dio, il mistero di comunione della Chiesa. Molto della mia giovinezza di prete, degli slanci, dei desideri, delle speranze di quegli anni è legato a questi impulsi conciliari, e quindi non posso che ringraziare il Signore del tempo che mi ha fatto vivere, delle persone che ci ha fatto incontrare, persone che ci hanno fatto desiderare in grande e che hanno indicato delle linee di rinnovamento che sono radicate saldamente nella tradizione della Chiesa e nello stesso tempo feconde della novità dello Spirito Santo. Naturalmente, per delineare i diversi aspetti della figura di Don Giuseppe ci vorrebbero molte più competenze delle mie, da quelle giuridiche a quelle storiche a quelle politiche. Io seguo un'indicazione che mi è stata data da Donatos e riprendo un tema particolare, credo carissimo a Don Giuseppe e stimolante per noi: il tema della egemonia della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Credo saremo in questo modo pienamente fedeli a Don Dossetti, perché la lettura integrale della Bibbia costituisce insieme con l'Eucaristia il nodo centrale della sua esperienza di fede e della sua proposta pastorale. Spero che mi perdoni questa parola, probabilmente proposta pastorale per la lettura della Bibbia mi scomunicherebbe Don Giuseppe, ma spero che lo sopporti per questo. E spero che questo incontro sia una specie di dialogo con lui e diventi per noi l'occasione di riprendere il discorso sulla Bibbia, che non abbiamo mai chiuso dagli anni del Concilio, ma che ha bisogno di essere riproposto con convinzione e saggezza. Sulla posizione di Don Giuseppe non ci sono incertezze. Mentre riconosceva chiaramente la necessità e il valore di tante funzioni esistenti nella Chiesa, affermava: il problema è nella proporzione, che deve far salva una certa egemonia reale, quantitativa e qualitativa nel rapporto con la Scrittura. Diversamente, la parola di Dio non è più il seme incorruttibile che genera il popolo cristiano. Il popolo cristiano rischia di decadere progressivamente, di deformarsi, di entrare in uno stato grave di astenia e di disorientabilità permanente, come oggi precisamente accade. Insomma, o c'è una reale egemonia della Bibbia nella vita della Chiesa, quantitativa, qualitativa e di proporzione, o la vita della Chiesa si infiacchisce e perde il senso dell'orientamento. Che cosa poi intenda Don Giuseppe per egemonia della Scrittura lo spiega rifacendosi al primo millennio o poco più della storia della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente. Durante questo amplissimo arco di tempo, dice, non c'è pensiero, non c'è attività, non c'è coscienza, non c'è comunità che non siano centrati sulla Scrittura e che non siano dominati da essa, e non c'è neppure legislazione, il diritto canonico, che non sia fondato, animato dalla Scrittura. Il cambiamento, anzi la frattura, si è consumata in pochi decenni all'inizio del secondo millennio, tra i secoli XII e XIII, con i decretisti, dice Don Giuseppe, nell'ambito del diritto, con la scolastica nell'ambito della teologia, l'impostazione della teologia sulla base della questio invece che della lectio, della parola. Da allora, quasi improvvisamente, la Scrittura si è trovata a rappresentare una delle funzioni dell'esperienza ecclesiale, ma non quella egemone, che dirige e anima il funzionamento di tutto il resto. San Tommaso è ancora uno straordinario commentatore della Sacra Pagina, ma è significativo che nell'immaginario successivo sia ricordato come l'autore delle grandi sintesi teologiche, la Somma di Teologia e la Somma contro i Gentili, e appaia invece in misura infinitamente minore quell'ottimo esegeta che senza dubbio invece San Tommaso è. Se poi ci chiediamo perché sia avvenuta questa profonda trasformazione, che cosa l'abbia richiesto, anche per questo Don Giuseppe ha un'interpretazione che deriva dalla sua conoscenza della storia del diritto nella Chiesa. Dice dunque che questa trasformazione è stata contemporanea all'assunzione da parte della Chiesa di una funzione temporale più accentuata. Una maggiore temporalizzazione ha esigito una certa cultura pronta, e cioè delle formule teologiche e culturali immediatamente utilizzabili, non soltanto come ricerca disinteressata di una conferma della fede, ma anche come ricerca di formule pronte in qualche modo fissate per l'esercizio di un determinato potere. Insomma, il bisogno di interagire efficacemente coi poteri del tempo ha costretto a privilegiare altre forme, altre modalità rispetto alle categorie bibliche che apparivano meno utilizzabili per questo scopo. Naturalmente non sono in grado di valutare la tesi storica, ma mi ritrovo chiaramente con Don Giuseppe quando notava quella astenia come una delle caratteristiche della crisi ecclesiale. Era il 1977. Le difficoltà che la cultura contemporanea pone alla proposta cristiana sono molte, diverse e profonde, ma credo rimanga vero quello su cui insiste Don Giuseppe, e cioè che le radici vere della crisi sono intramenia, all'interno della Chiesa. Con le sue parole, la causa primaria è nel fatto che né il cristiano comune, né il cristiano costituito in responsabilità e in funzioni di assistenza e di costruzione della comunità abitualmente si abbevera abbastanza alla fonte che non solo lo deve nutrire e alimentare, ma che ancor prima lo genera, perché è l'unico seme incorruttibile a cui incessantemente egli deve fare riferimento. Bisogna rimettere la Bibbia al suo posto regale e cercare di sottometterle ai nostri cuori, i desideri, le decisioni, i comportamenti, le strutture ecclesiali. Bisogna fare alla fine quello che aveva chiesto il Concilio nel numero 21 della Dei Verbum: è necessario che tutta la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. L'affermazione è brevissima, ma il contenuto si apre a delle realizzazioni immense. Domanda: è possibile questa egemonia della Scrittura? È realistico pensarlo? E perché in questi anni non ci siamo riusciti? Perché non riusciamo nemmeno a interiorizzare del tutto la convinzione che deve essere così? Se mi chiedo a che livello sia la egemonia della Bibbia dentro la vita della Chiesa, temo purtroppo di non poter dare un giudizio del tutto positivo. Non che non ci siano stati dei progressi notevoli, soprattutto in rapporto con la riforma liturgica. Solo chi non sa o non ricorda qual era la situazione degli anni 50 non può rendersene conto. La celebrazione degna della liturgia della parola. Questa è una conquista grande. Le omelie in tutte le eucaristie domenicali e normalmente centrate sulle letture, normalmente. Le omelie anche nei giorni feriali di Avvento e di Quaresima. Tutte queste e molte altre cose costituiscono un patrimonio ottimo che si sta consolidando e dal quale sono nate esperienze significative. Le scuole della parola in quasi tutte le diocesi, i gruppi di ascolto del Vangelo in molte parrocchie, itinerari catecumenali e di fede per adulti radicati sulla parola di Dio. Tutto questo è vero. Però siamo ancora lontani dalla egemonia della parola. Perché? Servo in una diocesi, Brescia, che ha una straordinaria tradizione di attività pastorali, di organizzazioni cattoliche, di fondazioni civili ed ecclesiastiche che sono nate dalla Chiesa col desiderio di una presenza cristiana nella società, nel campo della sanità, dell'educazione, dei servizi sociali, dell'attività economica. I cristiani laici bresciani hanno operato con una competenza e una determinazione ammirevole. Abbiamo un laico proclamato beato, il beato Giuseppe Tovini, che fu sposo e padre di 10 figli, fondatore di opere sociali, di banche, di scuole, di quotidiani. Quella è la figura emblematica del cattolicesimo bresciano e camuno della Val Camonica. Questo spirito imprenditoriale attivo è presente anche nel servizio dei preti. Abbiamo una notevolissima rete di scuole per l'infanzia, una rete di oratori dispersi su tutto il territorio diocesano che ritengo unica al mondo per quantità e per qualità. Numerose fondazioni di sostegno alle situazioni di bisogno. E allora capite la domanda: è possibile praticare e proporre l'egemonia della parola in una situazione concreta di questo genere? Abbiamo una pastorale così complessa che inevitabilmente le nostre energie, che sono limitate, le energie psichiche, viene assorbita in grande parte. Naturalmente rimaniamo convinti che la Bibbia è il fondamento e il nutrimento di tutto il resto, ma il numero e la quantità dei problemi gestionali sembra imporsi e non lasciare molto spazio. Il problema in realtà è complesso. Non basta dire: allora mettiamo via tutte queste cose qui che non ci interessano più e ci concentriamo sulla parola di Dio. Quando ero giovane avevo letto un libretto nel quale si confrontavano due immagini della Chiesa del futuro: quella di una Chiesa di élite e quella di una Chiesa di popolo. Il problema è ancora quello. Se vogliamo che la Chiesa sia ancora un fatto di popolo, inevitabilmente non si possono trascurare tutti quegli strumenti di cui ho ricordato prima. Se scegliamo di porre davvero la parola in una posizione di egemonia quantitativa e qualitativa, notate gli avverbi, perché l'egemonia qualitativa la si può sempre affermare, quella quantitativa si misura anche con l'orologio, quindi non è molto elastica, è abbastanza rigida questa. Allora probabilmente andremo verso una Chiesa di élite. È significativa, mi sembra, la posizione di Benedetto XVI, che da una parte riafferma la popolarità della Chiesa, anzi propone la Chiesa italiana come modello dal punto di vista dell'immagine di Chiesa, dall'altra chiede che si sviluppino quelle che egli chiama le minoranze creative, cioè minoranze dal punto di vista quantitativo, ma che portano in se stesse dei germi di rinnovamento straordinari, capaci di fondare e di dare forma alla civiltà del futuro. E il problema diventa: è possibile mettere insieme le due cose o no? Probabilmente abbiamo bisogno di realtà ecclesiali che vivano con coerenza, a qualsiasi costo, l'egemonia della parola, che la vivano nell'esperienza personale ma anche in esperienze comunitarie, e che diventino delle sorgenti irraggianti capaci di animare in modo significativo il tessuto ecclesiale. Solo attraverso la moltiplicazione di esperienze di questo tipo si può preparare la strada e rendere possibile una conversione più ampia delle comunità cristiane. Ma tutto dipende dalla capacità di irradiazione di questi centri vivaci di ascolto e di fede. E mi sia permesso anche di aggiungere: la capacità di irradiazione dipenderà dalla qualità umana e cristiana delle comunità formate intorno alla parola di Dio. Se saranno comunità mature, dove le persone hanno imparato a essere libere e responsabili, umili e coraggiose insieme, sciolte e in qualche modo spensierate, capaci di obbedienza e di parresia, disposte a farsi spazio a vicenda, immuni da ogni settarismo e da ogni risentimento, immuni da mugugno e da critica, se saranno tutto questo, E altro ancora, secondo la logica interna della scrittura, allora l'irraggiamento sarà sano e fecondo. Allora si potrà sperare che nasca qualcosa di nuovo. Tutto questo equivale a dire, a mio parere, che una delle scelte più belle e feconde di Don Giuseppe è proprio la piccola famiglia dell'Annunziata, con il suo esempio e impegno di una lettura quotidiana ciclica di tutta la Sacra Scrittura. Questa scelta, che può apparire accessoria, è, a mio modo di vedere, qualificante. Esprime una fede autentica nella parola di Dio, o meglio in quel Dio che attraverso la Sacra Scrittura ci rivolge la sua parola, e affida al rapporto con Lui ogni fondamento di speranza e di conversione secondo lo Spirito. Per procedere però su questa strada dobbiamo prendere coscienza di alcuni ostacoli che Don Giuseppe individuava e che a suo parere rendono difficile l'approccio ecclesiale, cioè di tutti i battezzati, alla Bibbia nella sua interezza. Un primo ostacolo è, a suo parere, il predominio del metodo di approccio storico-critico. Nei confronti di questo metodo, Don Giuseppe ha una serie di appunti e di obiezioni che lo portano a considerarlo di poco aiuto e di molto ostacolo. Di poco aiuto, perché le infinite analisi letterarie delle fonti, degli strati, dei generi letterari, delle aggiunte, delle glosse e così via, finiscono per frammentare il testo biblico in sezioni minute di origine diversa, senza poi riuscire a ricostruire l'unità e quindi riuscire a immettere il lettore dentro al messaggio della Bibbia in quanto tale. La Bibbia finisce per apparire una congerie di materiali diversi, non rapportabili a un disegno. L'abbiamo sezionata più e più volte fino a che ci è scoppiata in mano. Adesso ci troviamo con dei frammenti che non sappiamo bene come ricomporre. Naturalmente sto esagerando, ma questa è una prima immagine implicita nelle parole di Don Giuseppe. L'esegeta storico-critico come apprendista stregone che, dopo aver spezzato l'unità della Bibbia con i suoi metodi di analisi, non riesce a trovare l'antidoto che sarebbe necessario per riconquistare l'unità originaria. Ma c'è di più. Secondo Don Giuseppe, avere privilegiato questo tipo di approccio ha prodotto come conseguenza inevitabile la convinzione che l'accostamento al testo biblico è riservata a una casta di iniziati che possiedono i necessari complessi strumenti culturali e che qualsiasi altro approccio rimane dilettantesco e quindi irrilevante, anzi rischioso, perché può facilmente condurre a un uso improprio della Bibbia, facendole dire quello che non vuole dire affatto o irrigidendo in modo fondamentalista alcune sue affermazioni. Credo che in questo Don Giuseppe avesse perfettamente ragione. L'idea che la Bibbia sia difficile, difficilissima, e che per affrontarla bisogna conoscere le lingue esotiche, esercitarsi in metodologie complesse, essere esperti di archeologia o di storia, ha fatto sì che la Bibbia abbia sempre goduto di un grande rispetto negli ambienti cattolici, ma che questo rispetto si sia manifestato, come è stato detto argutamente, nello stabile lontano. Per questo Don Giuseppe spezza più di una lancia a favore della cosiddetta lettura ingenua, non disdegnando nemmeno una garbata polemica. Parlo da ignorante, dice, ma ho fatto la mia opzione per un rapporto ascientifico con la scrittura, da uomo che ritorna indietro all'era pre-teologica, intende naturalmente l'era pre-scolastica. Anche in questo mi sembra che abbia dei motivi robusti. Quando studiavo al biblico, mi incontrai per caso con il testo sui profeti di Eshel, Abraham, Josua, Eshel. Meraviglia! Quel testo non faceva parte della tradizione interpretativa che veniva presa in considerazione nelle introduzioni e commentari che io ero solito usare. Eppure mi sembrava che fosse un testo intelligente, ricchissimo di suggestioni, di provocazioni. Mi sembrava anzi che la interpretazione del profeta come uomo partecipe del pathos di Dio fosse una delle interpretazioni più illuminanti che mi era capitato di conoscere. Ma allora perché Escher non c'era nei nostri testi? Il problema è che Escher usava un approccio al testo serissimo, ma non di tipo storico-critico. Il risultato era geniale, ma non facilmente collocabile nel contesto dello sviluppo degli studi scientifici sulla scrittura. Per fortuna trovai che l'articolo del Dictionnaire della Bibbia sul profetismo ne riconosceva il valore, e questo mi incoraggiò ad andare avanti. Stranamente, i due testi sui profeti che mi hanno aiutato di più all'inizio erano di due ebrei che cantavano fuori del coro, Ne'er e Escher. Ancora, sarebbe notevolmente strano che a leggere l'Odissea o la Divina Commedia o il Faust fossero abilitati solo gli esperti in filologia greca, i dantisti o gli specialisti in germanistica. Certo, il lavoro di tutte queste persone ci vuole. Sono utilissimi, provocatori, ma ogni lettore, con una sufficiente preparazione di base, può e deve avventurarsi in quei testi. E ogni lettore può trovare in quei testi cibo sano per nutrire lo spirito e fare gioire il cuore. Lo scopo della lettura dei classici non è arricchire l'interpretazione filologica di un versetto, ma è nutrire il pensiero, purificare il desiderio, arricchire la memoria, irrobustire la speranza, consolidare la consolazione, giudicare l'azione. E per questo non è necessaria una preparazione da specialista, basta una buona preparazione di base. A questo si aggiunga quello che, scusate, sono i residui dell'influenza. A questo si aggiunga quello che Dossetti ricorda giustamente, la motivazione più profonda e decisiva, e cioè che il battesimo in quanto tale abilita all'ascolto della parola di Dio. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Se il rito ha un senso, e lo ha senza dubbio alcuno, abilita il battezzato all'ascolto personale e comunitario della parola di Dio. Se c'è quindi un errore, questo può consistere solo nel non leggere e quindi nel non ascoltare, nel non cercare di capire la parola che è stata pronunciata proprio per noi e che ha il potere, dice Paolo, di insegnare, convincere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo sia completo e ben preparato per ogni opera buona. C'è un secondo ostacolo alla corretta lettura della Bibbia che Dossetti esamina e che riguarda le condizioni interiori del lettore. Qui Dossetti fa un'affermazione che a me sembra decisiva per capire di che cosa stiamo davvero parlando. Citando la seconda lettera di Pietro, ricorda l'importanza di rimuovere i grandi e supremi ostacoli. Ripeto, dice, che gli ostacoli non sono la diversità, la disomogeneità delle culture, la varietà o la difficoltà delle interpretazioni, dell'accostamento o del confronto dei diversi generi letterari. Vedo invece, sia a livello personale che a livello comunitario globale di Chiesa del nostro tempo, tre grandi diaframmi che ostacolano in modo radicale l'accostamento che si auspicherebbe alla parola del Signore. Questi tre grandi diaframmi sono il sesso, inteso in un certo modo, mammona e l'impazienza, esattamente l'opposto di quello che qui è detto da Pietro: la temperanza, la pazienza, la pietà. Di per sé siamo davanti a un'affermazione tradizionale, ma che oggi appare sorprendente e che facilmente spiazza il lettore. Se pongo a me stesso o a qualsiasi biblista la domanda: che cosa consiglieresti a un giovane che si voglia avventurare per la strada della esegesi? Credo che nella maggior parte dei casi la risposta sarebbe lo studio delle lingue bibliche, ebraico, l'aramaico, il greco, l'esercizio dell'analisi letteraria nelle sue molteplici forme, una sufficiente familiarità con il metodo storico in genere, e così via. A pochi, credo, verrebbe in mente di suggerire in prima battuta un lavoro di conversione interiore, di purificazione della coscienza. Perché questa divaricazione? Il problema comincia a chiarirsi se ci chiediamo di che cosa esattamente stiamo parlando. L'esigenza che io ho in mente e il lettore tipo di cui parla Don Dossetti sono la stessa persona? O stiamo parlando di operazioni diverse e di lettori diversi? Il problema è proprio lì. La Bibbia è parola di Dio in parola umana. Il soggetto che parla è Dio, ma la sua parola si incarna e si articola realmente in un linguaggio perfettamente e pienamente umano. Siccome il linguaggio della Bibbia è perfettamente e pienamente umano, può essere accostato con tutti i metodi con cui viene accostato un testo umano: l'analisi letteraria, la critica storica, i generi letterari, tutti questi accidenti qui. Non c'è limite, mi sembra, a questa impresa che prende al suo servizio tutti gli strumenti delle scienze umane. E però tutte queste scienze riescono al massimo ad arrivare a quella parola nella quale Dio ha incarnato la sua parola. Ma quello che interessa nell'esegesi biblica non è la parola della Bibbia in sé, è Dio che ci parla attraverso quella parola. La Bibbia non è un testo poetico che una volta licenziato dall'autore acquista una sua autonomia e percorre un cammino mille miglia lontano da quello che lo ha pronunciato. No, la Bibbia è parola di Dio, quindi di un vivente, anzi di colui che è il vivente per eccellenza. Ascoltarla significa allacciare un rapporto di comunicazione con Dio che la pronuncia. Un rapporto di comunicazione che per sua natura tende a diventare un rapporto di amore, di intimità, di alleanza, di appartenenza reciproca. Io per voi, voi per me, addirittura di immanenza reciproca. Io in voi e voi in me. Se non si tende a questo traguardo, l'accostamento alla scrittura è monco e dal punto di vista della fede insoddisfacente. Da qui le tre condizioni che Don Dossetti ricorda e che sono la premessa perché ci sia una reale apertura alla trascendenza, a Dio, nel momento in cui ci si impegna nell'ascolto, nella lettura. Sesso, denaro e successo mondano sono tre forme nelle quali si esprime la mondanità del mondo. Il mondo inteso come sistema in sé chiuso, autonomo e sufficiente. Tre forme nelle quali la seduzione del mondo prende carne e tende ad assorbire l'anima dell'uomo. Notate, quando cita il sesso, Don Giuseppe specifica inteso in un certo modo. Credo che la stessa qualifica andrebbe messa accanto alle altre espressioni, al denaro e all'impazienza. In tutti questi casi l'ostacolo emerge quando alcuni valori mondani vengono divinizzati e vengono fatti diventare, dal punto di vista esistenziale, valori assoluti, autosufficienti, in modo tale da impedire ogni apertura del cuore umano alla trascendenza. Quindi non si tratta di demonizzare il sesso o la ricchezza, si tratta di riconoscere realisticamente che essi fanno parte di quelle promesse con le quali il mondo può irretire e inglobare gli uomini. Come dicevo, intendo col termine mondo il complesso delle realtà create quando vengono pensate e sperimentate non come realtà create da usare con rendimento di grazie, come dice la prima lettera a Timoteo, ma come potenze che impongono agli uomini la loro logica di successo attraverso la paura o la seduzione. Insomma, sesso e denaro diventano poteri mondani quando vengono considerati capaci di garantire il successo mondano come successo totale o capaci di infliggere il fallimento mondano come se fosse il fallimento totale della vita. Se la fede significa, secondo la bella espressione di Wittgenstein, che il mondo non è poi tutto. Credere vuol dire che il mondo non è poi tutto per te. Le potenze mondane si affermano come potenze proprio quando insinuano che invece il mondo è tutto, che il successo nel mondo è esperienza totalizzante e che loro, il sesso o il denaro, sono in grado di garantire questo medesimo successo. Se capisco l'ottica di Don Giuseppe, il suo discorso non si pone a livello della legge morale solo, ma soprattutto a livello degli orizzonti di vita. Non si sta chiedendo solo di non fare dei peccati di lussuria o di avidità, evidentemente anche questo ci mancherebbe, ma di non impostare la propria vita secondo un orizzonte puramente, totalmente mondano. Forse diventa comprensibile quello che Don Giuseppe diceva a proposito della temperanza, che lui intende come ogni dominio, ogni ambito di controllo di se stesso e di dominio su tutta la realtà, dal proprio corpo alle cose. Quindi qui, nel discorso della temperanza, c'è tutto un discorso sulla inscindibilità, sia per la singola persona che per la comunità, tra scrittura e astinenza. Dominio dei propri rapporti con tutto il reale e particolarmente con due ordini di realtà, Mammona e il sesso. La crisi vera con la scrittura, o la crisi del rapporto con le mediazioni culturali relative alla scrittura, o del rapporto col cristianesimo, con l'Evangelo o con Cristo, è essenzialmente riducibile a questi due ordini, a questi due ambiti di grossissimi e insuperabili diaframmi tra noi e la scrittura, Mammona e il sesso. Accanto a tutto questo, Don Giuseppe menziona anche l'impazienza, che alla fine è lo stesso ostacolo, ma questa volta considerato nella prospettiva del tempo. La vita dell'uomo si svolge in modo essenziale nel tempo, cresce nel tempo e nel tempo viene condotta alla sua fine. L'impazienza è l'atteggiamento di chi, consapevole che il tempo da vivere è breve, pretende di condensare nel tempo tutta la sua speranza e quindi di sperimentare all'interno del tempo tutto quello che dà senso alla vita e giustifica i suoi sacrifici e le sue rinunce. È un atteggiamento che nasce in chi ritiene che il tempo sia tutto e che il successo della sua vita si misuri all'interno del tempo. È, per intenderci, l'atteggiamento degli stolti del capitolo secondo della Sapienza, quelli che considerano la tomba come fine di tutto, che pensano che l'uomo sia una nube passeggera di cui non rimane traccia e che da questa convinzione traggono delle conseguenze coerenti. Godersi i piaceri della vita senza ritegno alcuno, considerare come una perdita tutto quello che non viene sperimentato con soddisfazione, non avere scrupoli di giustizia o di onestà, cancellare tutto quello che si oppone al raggiungimento del proprio piacere. Questa è l'impazienza, che si manifesta in una ricerca ossessiva dell'esperienza intensa che stordisce i sensi e intorpidisce il cuore, perché risolve tutta l'attenzione e il desiderio dell'uomo in un presente effimero, cercando di rendere eterna ogni sensazione. È il sogno di poter dire all'istante effimero: sei bello, fermati. La pazienza invece è e rimane aperta fiduciosamente al futuro di Dio, al compimento delle sue promesse e quindi delle sue sorprese. Salda in questa speranza, la pazienza può portare il peso del presente, può sopportare l'incertezza dell'attesa, può affrontare la sfida del tempo. Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza. Nell'abbandono confidente sta la vostra forza, dice Isaia in modo folgorante. Questo è il segreto della fede ed è l'atteggiamento necessario perché la scrittura dica qualcosa alla nostra vita, o meglio, perché diventiamo capaci di ascoltare Dio che ci parla in una parola umana. Probabilmente il tasso di mondanità è ancora troppo alto in noi e abbiamo bisogno di esperienze di fede che siano esemplari, capaci di muovere in noi il desiderio di emulazione. Infine, ho quasi finito, portate pazienza. Nella introduzione bella, importante, al progetto di Bibbia, Don Dossetti, citando la lettera pastorale di Roncalli per la Quaresima del 56, fa l'elenco di 8 punti salienti, quasi principi fondamentali, che presiedono un accostamento di fede della Bibbia. L'indice: tutta la Bibbia è parola di Dio, tutta la Bibbia è un libro unico, tutta la Bibbia ha un senso spirituale, questo senso è il Cristo, la Bibbia va letta nella tradizione. Sono 8 e li potete trovare facilmente. Il primo di questi punti salienti è: tutta la Bibbia è parola di Dio. E dall'affermazione di questo principio Don Giuseppe ricava la conseguenza che gli scrittores dei singoli libri possono dirsi autori solo in senso improprio e secondario. E a sostegno dell'affermazione cita alcuni padri teologi da Origene a Flacio Illirico. Il problema mi ha interessato sempre perché la Dei Verbum al numero 11 recita: per la composizione dei libri sacri Dio scelse degli uomini di cui si servì nel possesso della loro facoltà e capacità, affinché agendo egli in essi e per mezzo loro scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva. Allora, gli agiografi sono veri autori o sono autori solo in senso improprio e secondario? Chi dei due ha ragione? Don Dossetti o il dettato conciliare? Siccome per natura sono un conciliatore, vorrei dare ragione a entrambi, naturalmente da punti di vista diversi. Ha ragione Don Dossetti quando dice che i singoli autori, proprio perché scrivono solo una parte del grande libro della Bibbia e non sono pienamente consapevoli del disegno globale nel quale il loro testo si inserisce, sono autori biblici solo in senso affievolito. Il significato ultimo del loro stesso testo potrà essere capito solo sullo sfondo di tutto il disegno biblico, che essi non conoscono ancora. Ma ha ragione anche la Dei Verbum quando dice che gli autori biblici sono assunti da Dio come veri autori responsabili, alla cui opera non manca nulla di ciò che è necessario per definirli autenticamente autori dei loro scritti. Non sono, per intenderci, degli amanuensi che copiano quello che ha scritto qualcun altro o che scrivono sotto dettatura quanto è loro suggerito da qualcun altro. No, sono autori veri che creano con la loro intelligenza, con la loro conoscenza, con la loro capacità e arte letteraria. Il mistero dell'ispirazione biblica ha una certa analogia con il mistero dell'incarnazione. Gesù, persona divina unica in una duplice natura, umana e divina, dove le due nature sono diverse ma non divise, non diminuite. Alla natura umana di Gesù non manca nulla per essere natura umana completa. Questo naturalmente fonda il valore non eliminabile della lettera nel senso più pieno, non solo la precisione della singola parola, ma la struttura sintattica dei testi, la loro unità articolata, il loro significato nel complesso dell'opera e così via. In questo sono convinto che le scienze umane, le scienze del linguaggio, siano utilissime per comprendere correttamente e con ricchezza di significato la parola di Dio scritta. Ma rimane vero che siamo di fronte a Dio che ci parla. E per l'ascolto di questa parola le scienze umane rimangono insufficienti. È la fede della Chiesa che coglie l'unità della rivelazione di Dio e che sa trovare il riflesso di questa grande unità anche nei piccoli frammenti di testo che ascolta e legge e interpreta momento per momento. Qui però si apre un problema. Sto leggendo i Sermones Super Cantica Canticorum di San Bernardo. Non li avevo mai letti e lo dico a mia vergogna perché sono un testo straordinario e problematico. Straordinario perché presenta una visione della vita cristiana come rapporto sponsale col Verbo e lo fa nel modo più affascinante che si possa immaginare. L'amore di Dio è espresso in infinite modalità diverse e il rapporto dell'uomo con Dio è colto davvero nel suo centro. Per di più San Bernardo conosceva la Bibbia a memoria. Non solo fa numerose citazioni bibliche, ma qualunque cosa dica, la dice con parole della Bibbia. Gli vengono fuori così, senza bisogno di andare a cercare su una concordanza. In calce a ogni pagina la mia edizione mette 5, 10, 15 riferimenti biblici. Una straordinaria sinfonia. La vita spirituale, la vita monastica, ha molto da assumere da Bernardo. E però c'è anche qualcosa di problematico, almeno per un esegete. Scusate, portate pazienza. Il Cantico dei Cantici dice davvero quello che Bernardo espone, con 86 sermoni, che nella mia edizione bilingue sono più di 1100 pagine, Bernardo arriva a commentare due capitoli, all'inizio del terzo. Il problema non è l'interpretazione allegorica di cui gli fa uso, ma il fatto che questa interpretazione è legata alla singola parola, e non al disegno complessivo del libro. La critica che Dossetti fa è giustamente all'interpretazione storico-critica, cioè quella di frammentare i testi, può essere rivolta, anche se in modo infinitamente diverso, anche a Bernardo. L'interpretazione storico-critica frammenta il testo perché lo suddivide in fonti, generi letterari, glosse esplicative e così via. L'interpretazione patristica di Bernardo frammenta il testo perché getta su ogni parola la luce di tutta la Bibbia e in questo modo rischia di fare sparire l'identità propria del versetto con i suoi legami concreti, letterari, sintattici con il contesto. Se ho davanti da ammirare un bassorilievo, non posso fargli cadere addosso tutta la luce sul davanti, perché questo mi impedisce di cogliere il modellato in tutte le sue particolarità. Ho bisogno di luce radente, che faccia vedere chiaramente le forme, ma suscitando il contrasto tra luce e ombra, e penombra. La delicatezza del contrasto mi permette di apprezzare il bassorilievo meglio che non la pienezza della luce. Ho ricordato questo perché mi sembra che ci aiuti a vedere il problema nella sua complessità. Non ci sono dubbi, almeno per quanto mi riguarda, a proposito dei punti salienti che Don Dossetti ricorda. Ma da qui a dire che la strada di un'esegesi integrale ormai libera ci passa molto. I metodi letterari sincronici o la lettura canonica della Bibbia, che sono entrati prepotentemente in campo negli ultimi decenni, sono molto promettenti. E chissà che poco alle volte le nebbie si diradino e possiamo vedere il paesaggio biblico in tutto il suo splendore. Sempre nell'introduzione a Bibbia, Don Giuseppe scriveva che un ritorno puro e semplice all'esegesi anteriore, per esempio all'esegesi dei padri o anche di Lutero, non è né pensabile né auspicabile. E un po' più avanti, è troppo presto per fare proposte formali di metodi nuovi che superino la crisi. Forse il Signore non ci chiede così tanto per ora, e però ci chiede di porre l'egemonia della Bibbia come obiettivo del nostro impegno e di andare con serietà in questa direzione. Conclusione: ciò che ha garantito l'egemonia della parola sulla Chiesa nel primo millennio è stata, mi sembra, potete tirargli il mi sembra, è la presenza del monachesimo e il servizio che il monachesimo ha reso alla Chiesa intera. Probabilmente anche nel millennio che abbiamo davanti dovrà succedere qualcosa di simile. Dico questo non perché io abbia doti profetiche, sono molto meno profeta di Amos, che si considerava semplicemente allevatore e pungitore di sicomori, ma non è difficile riconoscere nel nostro mondo un disorientamento profondo e quindi un bisogno di centri luminosi a cui rifarsi. Noi uomini, entrati solo ieri nel terzo millennio, non facciamo fatica a individuare i beni di cui abbiamo bisogno, i beni vitali, come cibo e vestito e casa, i beni psicologici come l'autostima, la serenità nei rapporti con gli altri, la fiducia davanti alla vita, i beni sociali come il lavoro, la solidarietà, i beni politici come la libertà, la cooperazione. E riconosciamo anche l'importanza che funzionino le istituzioni che ci rendono fruibili questi medesimi beni, il sistema economico e quello politico, la famiglia e i corpi intermedi. Cominciamo a fare più fatica quando si tratta di definire i significati umani che questi beni possiedono. Basta pensare alle incertezze sulla immagine sessuata dell'uomo e a tutta la ideologia dei generi, oppure alla fatica di riconoscere una responsabilità sociale in tutte le scelte anche personali che facciamo. Quando poi ci riportiamo al valore della persona umana e quindi al senso della vita, il disorientamento è totale. Sembra addirittura di cattivo gusto parlare in società di queste cose. Ma è possibile costruire un cosmo unitario se non si sa chi sia quell'uomo che lo costruisce e per il quale lo si costruisce? È possibile anche solo immaginare un disegno armonico di convivenza se non sappiamo che cosa significa vivere umanamente insieme con gli altri e per gli altri? Se termini come fedeltà, fraternità, amore appaiono degli optionals e quindi strutturalmente incapaci di sostenere a lungo il peso di sacrifici che la convivenza umana richiede. Per questo sono convinto che gli uomini dovranno cercare in futuro ciò che dia senso al loro vivere insieme, ciò che giustifichi il sacrificio richiesto ai singoli per il bene di tutti. Dovranno per questo alzare gli occhi verso Dio, creatore e padre, amante degli uomini. Ai credenti tocca precedere l'umanità su questa strada, non perché siano più intelligenti o più onesti degli altri, ma perché per motivi nemmeno indagabili del tutto sono stati incontrati e afferrati dalla parola. Ne sono stati feriti e portano con pazienza grande questa ferita come sorgente di speranza per tutti.